saluto da Sergio Benoni, ben trovati all'ascolto di Extra Live, i nostri spazi di approfondimento qui su Radio X, sui 96.8, e oggi siamo contenti di avere ospite con noi un autore che è Giovanni Greco, che saluto, benvenuto a Radio X.
Buonasera, buongiorno a tutti.
Allora, tu sei accompagnato da Nicola Simeone del Teatro del Sale, che sta organizzando in questi giorni, o meglio, sta arrivando alle ultime battute di un festival molto lungo che è iniziato all'inizio del 2018, giusto Nicola?
Sì, a febbraio.
E che ti ospita in questi giorni in Sardegna con il tuo libro, un tuo libro dedicato all'Argentina, al dramma dei desaparecidos, un libro che si intitola, ricordaci tu il titolo.
Il titolo del libro è L'ultima madre, che è un libro appunto ormai che mi porto dietro da qualche anno, che nasce alla fine di una serie di viaggi in Sud America, alcuni dei quali in Argentina. Non sapevo che molto poco di tutta la vicenda, e poi invece ci sono entrato dentro, mi sono appassionato, e non è un libro in generale sulla questione desaparecidos, ma in realtà si sofferma sui figli di questi ragazzi e ragazze scomparsi, che venivano sottratti alla nascita ai genitori biologici, che venivano fatti scomparire e affidati a famiglie di sani e robusti valori patriottici.
Ecco, non è un libro inchiesta, ma è un romanzo, diciamolo, è un libro di fiction.
Sì, dal punto di vista della ricostruzione storica, la ricostruzione è più o meno fedele. Ho avuto un editor molto ossessivo che non si è fatto scappare una virgola. Però evidentemente non è un documentario, non vuole essere un saggio, ma è un libro dove ci sono personaggi che a un certo punto, come dire, fanno la fine che fanno i personaggi nei romanzi, non sono personaggi del tutto realistici, ecco.
Ecco, vorrei chiamare in causa Nicola. Nicola, intanto raccontaci come vi è venuta l'idea e l'opportunità di invitare questo autore nel vostro festival.
Ma il rapporto tra il Teatro del Sale e Giovanni Greco è un rapporto decennale, anzi, devo dire che nasce sui banchi di scuola, quando Giovanni faceva l'accademia e Aurora, mia figlia, faceva l'accademia.
Quindi Giovanni è uomo di teatro, diciamo, fondamentalmente.
Originariamente
anche se poi,
adesso.
Direi che è un multiforme ingegno, sottraendo la battuta a qualcuno, perché lui inizia con la poesia, inizia a fare il traduttore di poesia, e quindi, se bisogna dar retta a Joyce Lussu, io do sempre retta a Joyce Lussu,
tra vedere e non vedere gli diamo sempre retta.
Chi traduce poesia è un poeta, e quindi lui è un poeta,
Nicola,
nascosto. Da qualche parte, prima o dopo, uscirà fuori un libro di poesie sue. Io so che le scrive, non le fa leggere, ma le scrive sicuramente.
Sicuramente scrive libri. Questo è il suo secondo romanzo, già da qualche anno. Tra l'altro, da questo libro hai anche poi tratto uno spettacolo che ha girato, e del quale prima poi sentiremo un estratto musicale, perché c'era anche una colonna sonora molto, molto intrigante e importante, perché insomma l'Argentina è la terra del tango, insomma, e quindi era giusto che questo libro avesse quella musica lì. Ma io vorrei un attimo fare una parentesi con Nicola per parlare invece del vostro festival. Siamo arrivati più o meno alle battute finali, ancora degli incontri in questi giorni, domani ne farete anche uno qui da noi.
Siamo arrivati alle battute finali, e il romanzo di sono 4 anni, l'ha pubblicato nel 2014 questo, quindi a noi piace presentare dei libri che non sono novità, perché sembra che si debbano leggere soltanto le novità.
Libri decantati.
Guai. Decantati e ossigenati bene, sono anche migliori, come il buon vino, appunto. E il libro di Giovanni ci dà l'opportunità di un giro di boa che noi a inizio d'anno, quando avevamo deciso che la 15ª edizione dovesse essere sulla rivoluzione infinita, e quell'in tra parentesi, movimenti paralleli, dedicata al 1977, movimento, io direi vilipeso per definirlo una parola sola, movimento che ha dato tanti semi ed è stato seppellito dalla pietra tombale della violenza, che riguardava ben pochissime persone rispetto al numero di persone listate della società che il movimento ha mosso. Giovanni, dico, con questo libro ci permette di fare il giro di boa, perché in questo libro ci sono tanti semi. C'è l'Argentina e la suddivisione tra romanzo e realtà. Giovanni dice: io non faccio lo storico, non mi interessa la storia, mi interessano le storie, ma da questo libro, con tre personaggi principali e un numero incredibile di altri personaggi, ci dà un affresco che è storia. Storia come sommatoria delle storie individuali delle persone. E qui ci sono queste tre figure bellissime, eccetera, eccetera. La figura della mamma che dà il nome all'ultima madre, la città invisibile di Calvino. Cioè, veramente lui tesse una stoffa con mille fili. E questo libro è una scoperta pagina dopo pagina. E questo libro però ci arriva a parlare in un rigo e mezzo neanche della migrazione. Argentina come paese di immigrazione fortissima, soprattutto italiana, e questo ci fa ripiombare ai disperati giorni nostri, quando un ministro dell'inferno si accanisce sull'unico modello che ha dato delle risposte positive, e quindi ne vediamo di cotte e di crude, lodi le mense separate, cioè tutte queste storie qua, e quindi vale la pena, negli ultimi appuntamenti del festival, che saranno entro il mese di novembre, battere sulla migrazione, sulle problematiche che dobbiamo affrontare oggi.
Di cui noi, popolo italiano, siamo stati protagonisti a lungo, e siamo ancora protagonisti, perché continuiamo a migrare noi italiani.
Certo.
Abbiamo migrato con i bastimenti nell'Ottocento e nei primi del Novecento, ma continuiamo a migrare, ahimè, purtroppo, soprattutto i giovani, ancora oggi alla ricerca di un futuro fuori dal nostro paese. Allora entriamo nell'atmosfera del libro di Giovanni, ascoltando un minuto di questa traccia che tu ci hai inviato, e poi ci racconti, insomma, come nasce il progetto del libro, come è nata questa storia e magari qualche cosa proprio del libro.
Te chamara solamente María, no sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, demasiado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón.
E sul suono del bando neon ritorniamo in diretta con Giovanni Greco, autore dell'Ultima Madre, libro uscito per l'editore Feltrinelli, collana Nutrimenti, ospite del festival in questi giorni, ospite del festival La Rivoluzione Infinita, Movimenti Paralleli, organizzato dal Teatro del Sale. Allora Giovanni, raccontaci un po' di più di questo libro e soprattutto di questa figura, di questa madre.
Mi piace partire dalla musica che si sente in sottofondo, che abbiamo appena ascoltato, che è una musica cantata dalla bellissima voce di Daniela Troilo, che è un'amica oltre che una musicista, che canta in questo caso, mi rifaccio al discorso che faceva prima Nicola, le parole di un suo lontano parente che si chiama Annibal Troilo. Annibal Troilo non è così famoso in Italia come Piazzolla, ma è stato il maestro di Piazzolla, fa un tango un po' meno commerciale di Piazzolla. E Daniela Troilo riscopre questa lontana parentela e mette insieme almeno 4-5 tanghi di Annibal Troilo, e li riadatta, li risistema e li canta. Miracolosamente in quegli anni, in quel momento ci incontriamo, io sento questo CD, ne resto, diciamo, ammaliato, anche perché il tango è a un certo punto presente nel romanzo. Partiamo dal tango, che è quello che più o meno tutti conoscono. Il tango ha una storia di migrazione, di contaminazione. La lingua del tango non è lo spagnolo, si chiama lunfardo. Il lunfardo è un dialetto che si parla a Buenos Aires, nella Buenos Aires della Boca, dove sono arrivati i genovesi, per esempio. In Luffardo lavorare non si dice trabajar, si dice lavorari. E ci sono tutta una serie di parole che vengono dalla nostra lingua, dalla nostra immigrazione, che è un'immigrazione tra l'altro dialettale regionale, perché non c'era un'Italia ancora unita davvero alla fine dell'Ottocento, quindi i molisani, i liguri, i calabresi, i sardi. Io ho sfilato, essendo i miei genitori calabresi, una delle volte che sono stato lì, con la comunità calabrese, che è numerosissima, come si sa, in tutto il mondo, che ancora oggi mantiene le sue tradizioni, che sono diverse da quella, da quelle della comunità dei Veneti, per esempio. Il tango è veramente l'incontro ibrido di culture differenti che inventano questa strana lingua, che inventano questa musica, che veniva ballato solo da uomini. La cosa interessante è che alla fine dell'Ottocento erano solo uomini che ballavano il tango, e poi a un certo punto invece diventa, diciamo, uomo-donna, anche se è l'uomo che conduce. Ancora oggi per le strade di Buenos Aires si trovano all'improvviso, svoltando l'angolo, due che danzano. Negli antefatti del libro c'è una storia di tango, perché tutto comincia, seppur concentrato negli anni tra il 76 e l'82, gli anni della dittatura argentina, tutto comincia in Italia, così casualmente. I genitori di quelli che poi saranno i protagonisti vengono dall'Italia, rocambolescamente si salvano dal terremoto del 1908 a Messina, si imbarcano su una nave, si conoscono, viene concepito il figlio sulla nave, questo Luis, che nascerà in Argentina, che sarà argentino e che sarà il padre, che sposerà Maria, la protagonista, e a cui nasceranno questi due gemelli, che sono poi appunto coloro che scompariranno a un certo punto, in quanto dei militanti. C'è tutta una generazione, prima Nicola faceva riferimento al 77 italiano, che in quegli anni non si è accontentata dello status quo, a cui non piacevano le cose come andavano in quel momento da quella parte del mondo, e a 20 anni, a 22 anni, alcuni anche prima, 18 a 16, si è ribellata. Ma erano anni particolari, e quando ti ribellavi, già prima del 76, c'è tutta la storia della notte delle matite spezzate, si cominciava a scomparire, a non tornare più dalla mattina alla sera. I casi si moltiplicano, perché all'inizio sono alcuni, decine, ventine, trentine, poi cominciano ad essere centinaia e poi migliaia, fino a che Videla non prende il potere e la repressione e la desaparizione, la sparizione diventa sistematica. Si calcola che tra il 76 e l'82 sono scomparse 30.000 persone, dati ufficiali di un rapporto Nunca Más che viene stilato nell'84 dopo il ritorno della democrazia.
Molti di questi sono stati gettati dagli aerei in volo, no?
Già, esattamente. Molti di questi sono stati lanciati dai cosiddetti voli della morte, poco anestetizzati, alcuni di loro per niente anestetizzati, soprattutto gli uomini, perché appunto quello che succedeva, ed è questa la storia su cui si concentra poi il romanzo, quello che succedeva è che molto spesso capitava che erano dei ragazzi giovanissimi, un lei e una lui, e la lui e la lei in tanti casi era incinta. E dunque il regime si faceva carico del fatto che quel bambino potesse essere riconvertito a sani valori patriottici.
Adottato spesso da coppie di militari che
proprio
non potevano
così
avere figli.
E infatti questa è l'altra storia, è la storia che corre parallela alla storia della madre Maria, a cui vengono un bel giorno fatti sparire i figli. C'è una storia parallela, ambientata invece nel contesto di una famiglia militare, dove c'è un grande capo, un grande burattinaio legato mani e piedi con il regime, che ha una figlia che non può avere figli e che decide però che lei vuole avere dei figli, e il padre un giorno gli fa trovare questi due gemelli che arrivano in quanto figli di quei figli. E la storia è complicata, è una storia sudamericana, è un romanzo di quelli che per certi versi sono intrisi di realismo magico, di quello che si legge nei libri di Amado, di quello che si legge nei libri di Cortázar, di Borges. Non voglio esagerare, Nicola,
Cortázar,
ovviamente.
No,
posso, perché io amo Cortázar come se fosse mio padre, insomma, il mio terzo o quarto padre. E dunque, quello che accadeva, e che è documentato storicamente, non solo nel libro, è che per centinaia di volte è successo che il bambino sia stato sottratto alla madre biologica, la madre biologica si è stata fatta scomparire, il padre di solito veniva lanciato molto prima da un volo della morte, e il bimbo, la bimba o i bimbi venivano affidati a chi poteva farli crescere secondo certi criteri, secondo una certa prospettiva educativa. A tutt'oggi, mi piace citare un dato effettivo, sono 119 i ragazzi ormai 35-40 anni che hanno recuperato la propria vera identità grazie allo straordinario lavoro della Smadres, cioè delle madri e della Sabuelas e delle nonne di Plaza de Mayo. Queste donne eccezionali, che erano donne qualunque, anzi anche un po' reazionarie, casalinghe, con poca istruzione, un bel giorno si trovano dalla mattina alla sera senza figli, ed è una, due, dieci, dodici, quindici, fondano questa associazione delle madri di Plaza de Mayo e cominciano da un giovedì, è un giovedì del 77 per l'appunto, a girare intorno a questa piramide che sta nella piazza centrale di Buenos Aires, dove c'è la casa do governo, la casa rosada da cui si affacciava Evita, che compare, perché compaiono tutti in questo romanzo, c'è anche Che Guevara, c'è Castro, sono tutti, non manca nessuno, se dici un nome sicuramente c'è dentro. E sono in 12 all'inizio, e ci tengo a dire, perché nel romanzo poi la Chiesa Cattolica non fa una bella figura, che però tra le fondatrici delle Madres de Plaza de Mayo ci sono anche due suore, che infatti scompaiono. Queste due suore e Azucena Villaflor, che è la fondatrice per eccellenza di questo movimento, scompaiono. Di loro sono stati trovati dei resti che oggi sono sepolti sotto la piazza, dove ci sono anche i fazzoletti, i pañuelos, perché queste donne si incontrano in questa piazza a partire da quel giovedì, per tutti i giovedì alle 17, e io posso dire di aver sfilato con loro, seppur nel 2005, perché fino al 2005 non hanno mai smesso di sfilare tutti i giovedì, venendo di volta in volta manganellate, gasate, represse, disperse con gli idranti. Immaginiamoci delle donnette, cioè delle donnette piccole che fino al giorno prima non sapevano come guadagnarsi la cena mettendola insieme con l'affitto, che abitavano nei barrios più periferici, come la Maria, protagonista del libro, del romanzo, e che un giorno si trovano, per usare un'espressione retorica, buttate sul palcoscenico della storia.
Sì, e si trovano soprattutto a mettere in crisi un regime, insomma, e a far parlare di questa cosa in tutto il mondo. Allora, noi ringraziamo Giovanni per averci raccontato la storia del suo libro L'ultima madre, ricordiamo, editore Feltrinelli Nutrimenti. Ringraziamo anche Nicola Simeone per avercelo portato qui in studio. È un paese, l'Argentina, mi viene da dire, in qualche modo molto molto importante per noi in questo momento, perché ci sono molti temi all'interno di questo libro di grandissima attualità. Abbiamo parlato del tema della migrazione prima, anche il rischio delle svolte autoritarie magari imprevedibili, che sono sempre in agguato, insomma, questo ci dovrebbe insegnare qualche cosa. Io ti ringrazio per essere venuto
grazie a voi per
qui a Radio X, ringrazio Nicola e in bocca al lupo per il tuo libro.
Grazie a voi.